sei in compagnia di SPS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria.
Allora, insomma, con circa un'oretta di ritardo rispetto alla solita scaletta del lunedì, la pagina sportiva di oggi incentrata soprattutto sul calcio. Vedremo che anche se a fatica Napoli e Juventus continuano a vincere rispettivamente in trasferta contro Crotone e Verona, in classifica allungano rispetto alla concorrenza, visto che la Roma si è fatta fermare in casa dal Sassuolo, mentre Inter e Lazio si sono annullate a vicenda.
Sempre in tema di sport, parleremo più avanti del campionato di calcio australiano e della stagione del tennis che inizia proprio Down Under con il torneo di Brisbane e la Hopman Cup di Perth.
Allora, iniziamo in questo primo lunedì dell'anno con risultati e classifica dell'ultima giornata del girone d'andata della Serie A. Negli anticipi, a Crotone, Napoli batte Crotone 1-0, Fiorentina-Milan 1-1, poi a Bergamo Cagliari batte Atalanta 2-1, Benevento-Chievo 1-0, a Bologna Udinese batte Bologna 2-1, Roma-Sassuolo 1-1, Sampdoria-Spal 2-0, Torino-Genoa 0-0, Inter-Lazio 0-0, possibile sarà l'ultima partita del 2017 per quanto riguarda il campionato di Serie A. Ha visto la Juventus vincere al Bentegodi di Verona per 3-1 contro l'Hellas.
Vediamo brevemente la classifica. In testa il Napoli con 48 punti, seguito dalla Juventus a 47, Inter 41, Roma 39, Lazio 37, Sampdoria 30, Fiorentina, Udinese, Atalanta 27, Torino Milan 25, Bologna 24, Chievo, Verona e Sassuolo 21, Cagliari 20, Genoa 18, Spal e Crotone 15, Verona 13 e Benevento 4. Le prime due della classifica allungano dunque rispetto alla concorrenza. Napoli e Juventus vincono rispettivamente allo Scida contro il Crotone e al Bentegodi contro l'Hellas, entrambe con qualche difficoltà. Allora, iniziamo dai partenopei di Maurizio Sarri, che si sono imposti in Calabria per 1-0 grazie alla rete del capitano Marek Hamsik.
Sì, Hamsik, per onorare il cui record di segnature con la maglia del Napoli, gli azzurri erano scesi in campo proprio con una patch speciale sulla tenuta di giornata. Ad ogni modo, al 17° del primo tempo, su assist di Allan, lo slovacco ha trovato ancora la rete, la numero 117 con la maglia del Napoli, una rete che regala ai partenopei il titolo di campione d'inverno. Per tutto il primo tempo c'è stato un dominio assoluto del Napoli, che avrebbe potuto segnare tante altre reti. Nella ripresa c'è stato qualche brivido di troppo, ma da registrare la traversa di Insigne e le ottime parate del portiere del Crotone Cordas. Ma soprattutto attorno al 20° del secondo tempo c'è stato un episodio molto dubbio in area campana con Mertens, che ha colpito con un braccio il pallone. Allora ascoltiamo in che modo il tecnico del Crotone Walter Zenga si sia lamentato al termine della partita della decisione dell'arbitro che non ha assegnato il rigore, ma soprattutto dell'utilizzo, in questo caso del non utilizzo del VAR.
Si cerca di capire come funziona il VAR. Io sono appena arrivato in Italia, mi hanno già squalificato una partita perché ero appena arrivato, perché avevo protestato. In questo caso non dico niente, sono le immagini che parlano. Noi abbiamo fatto una grande partita, secondo me. Abbiamo giocato molto bene e vorrei capire come funziona il VAR. Tutto qua, perché De Marco ha detto giusto. Se l'arbitro non ci arriva, ci deve arrivare il VAR. E se il VAR in questo caso ha reputato che non era rigore, mi sembra che dalle immagini sia chiarissimo il fatto che ci sia un rigore. Poi magari perdi anche la partita, su questo non c'è dubbio, perché siamo solo al 65°. Il rigore deve anche essere realizzato. Però, ripeto, magari capire come funziona, chi lo gestisce, chi guarda le cose. E poi non voglio dire che ti viene il sospetto del perché sei il Crotone e tutte queste stupidate qua, però ti lascia un po' l'amaro in bocca.
Abbastanza polemico Walter Zenga, allenatore del Crotone, che ai microfoni di Mediaset si è lamentato del mancato utilizzo del VAR. Sull'episodio è stato interpellato anche il coach del Napoli, Maurizio Sarri, il quale, di fronte ad una prima immagine, ha prima detto che Mertens aveva colpito il pallone col petto, poi ha riconosciuto che potesse esserci il rigore per il Crotone, infine ha chiesto di voltare pagina. Ascoltiamolo.
Sembra che vada sul braccio, però c'è sempre un avversario che gli salta un metro avanti e Hamsik che gli manca la palla 30 centimetri prima di lui, quindi parlare di volontarietà in una situazione di questo tipo mi sembra eccessivo.
No, ci sono dei parametri sui quali si devono attenere per prendere certe decisioni. Chiaramente la distanza era il calcio d'angolo, chiaramente il pallone, e ci sono i due giocatori che saltano e non lo controllano.
Sì, ma si parla di calcio o si continua parecchio in questa storia?
Certamente parliamo subito di calcio.
Eh sì, e poi si è parlato anche un po' di calcio. Questa era Maurizio Sarri ai microfoni di Mediaset. Contava vincere, insomma, il Napoli lo ha fatto, chiudendo così a 99 punti totali tutto il 2017, cucendosi così mezzo scudetto in una giornata nella quale i partenopei hanno vinto, come detto, stentando. La formazione di Sarri può comunque consolarsi rispetto alla concorrenza. Anche la Juventus ha fatto una grande fatica al Bentegodi contro l'Hellas dopo il vantaggio di Matuidi e il pareggio dell'ex Caceres. Ci sono voluti due gran gol di Paolo Dybala per regalare alla vecchia signora i tre punti. Alla fine a Massimiliano Allegri hanno chiesto proprio conto del ritorno al gol, e che gol, entrambi di destro, dall'altro della gioia. Allora ascoltiamolo il tecnico della Juventus.
È importante che sia tornata al gol, sono contento, siamo contenti tutti. Lui dopo il gol già ha cominciato a giocare meglio, perché sicuramente sapeva anche lui che era un momento delicato, dove le cose non gli venivano, gli mancava il gol, e direi ha cominciato a tirare meglio anche le punizioni dopo che ha fatto. Quindi, come sempre, la condizione psicologica è tutto nel calcio, e quindi direi siamo contenti, però sappiamo tutti che la squadra non ha fatto una bella partita, i ragazzi sono i primi a saperlo. E abbiamo messo a rischio una vittoria, soprattutto dopo un inizio bello dove i ragazzi sono stati molto bravi, e poi dopo abbiamo cominciato a rallentare, sbagliare tantissimi passaggi, abbiamo fatto tantissimi contrasti con possesso palla nostro, e quindi su questo dobbiamo migliorare.
Queste le parole dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Con questi successi Napoli e Juve salgono rispettivamente a 48 e 47 punti della classifica. Ad Allegri hanno chiesto anche se la lotta scudetto sia ormai ridotta a loro due. Ascoltiamo cosa ha risposto.
No, le altre non sono assolutamente date fuori, perché ci sono ancora 19 partite e ci sono tanti punti a disposizione, gli scontri diretti, quindi noi bisogna cercare di guardare quello che ci sta davanti, e in questo momento è il Napoli. Poi non scordiamoci che noi abbiamo un periodo molto difficile, molto complicato, perché prima della partita di stasera noi su 7 partite fino alla partita di Torino, non quella di Coppa Italia ma di campionato, abbiamo 5 trasferte e 2 partite in casa, e quindi vincere in trasferta non è semplice, e quindi per noi questo è il momento decisivo del campionato, fino alla partita col Torino. Poi dopo, alla fine, quando sei lì in lotta, le motivazioni, direi vedi l'obiettivo più vicino, direi è tutto più semplice nell'approcciare alle partite. Ma queste sono le partite più difficili da preparare, ma tra l'altro sono le più importanti.
Massimiliano Allegri, che dunque non taglia fuori dalla lotta scudetto la concorrenza. Allora, hanno fatto intanto un favore alle prime due della classe Inter e Lazio, che si sono divise la posta pareggiando 0-0 nel clou dell'ultima giornata del 2017. Buona la partenza dei biancocelesti. Alla fine il migliore in campo è stato il portiere dell'Inter Handanovic, che ha salvato il risultato due volte su Felipe Anderson e su Parolo. Alla fine si è detto soddisfatto della prestazione della Lazio Simone Inzaghi, il quale ha sottolineato come anche i suoi giocatori venissero da un match di Coppa Italia dispendioso e che comunque meritassero i tre punti. Ascoltiamolo Simone Inzaghi.
È normale che venendo a giocare con questa serenità, con questa autostima qui a San Siro, io sono contentissimo. È normale che c'è del rammarico, perché avremmo meritato di vincere questa partita contro una grande squadra che probabilmente si dice che poteva essere stanca, ma non dimentichiamo che la Lazio 24 ore prima aveva fatto un quarto di finale anche lei con la Fiorentina, molto dispendioso. Quindi onore ragazzi, c'è del rammarico, però bisogna guardare avanti, bisogna guardare la prestazione dell'allenatore, sono molto soddisfatto.
Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Lazio Simone Inzaghi ai microfoni di Mediaset. Sulle valutazioni di Inzaghi è stato poi interpellato l'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, il quale, come prevedibile, non si è detto d'accordo sulla valutazione del collega. Ha fatto capire di aver ottenuto il massimo dalla rosa a sua disposizione in questo girone d'andata, concluso al terzo posto con 41 punti. Ascoltiamo allora le parole di Spalletti.
No, io ho detto bisogna fare come abbiamo fatto oggi, aspetto quello che ha fatto, la mia squadra ha fatto tanti punti, ha fatto un bel campionato,
glielo dico,
a voi non piace, non ci posso fare niente.
No, ma io, glielo dico perché
l'idea non è che mi lasci turbare da quello che è il suo pensiero di qualcun altro, per cui
non la volevo turbare. Mi riferivo soprattutto a quello che ha detto Simone Inzaghi, che oggi dice di aver perso due punti perché la Lazio doveva e strameritava di vincere. Poi,
ma io dico posso dire la stessa cosa di lui, posso dire diversamente. Quello che mi interessa è che la mia squadra abbia fatto una buonissima partita. Se si vuole andare a contare le occasioni, gli faccio vedere che ne abbiamo avute quante loro.
Dunque, Luciano Spalletti, la sua Inter si conferma al terzo posto, anche se la Roma potrebbe scalzare i nerazzurri vincendo eventualmente il recupero con la Sampdoria. Il problema è che i giallorossi non sanno più vincere, ma che in casa non è andata oltre l'1-1 contro il Sassuolo. Roma che nelle ultime 5 gare tra campionato e Coppa ha ottenuto appena un successo, e che contro il Sassuolo, come detto, non è andata oltre al pari casalingo. Ha aperto le marcature nel primo tempo l'ex Pellegrini, nella ripresa i giallorossi avrebbero avuto un paio di chance per raddoppiare. In due casi c'erano anche riusciti, ma il VAR ha sempre strozzato in gola l'urlo dello Stadio Olimpico, fino poi al pari di Missiroli a 12 minuti dal termine, un risultato che apre ufficialmente la mini crisi della Roma, adesso precipitata a meno 9 dal Napoli e meno 8 dalla Juventus, e quindi virtualmente fuori dalla lotta a scudetto anche con il recupero di Marassi. Ascoltiamo al riguardo le parole di Eusebio Di Francesco.
Non sono mia colpa, perché non abbiamo gestito bene il vantaggio, poi nel secondo tempo, in cui per me abbiamo fatto meglio del primo, potevamo chiudere prima la gara, non siamo stati bravi a farlo. Il Sassuolo non ha demeritato, anzi, secondo me ha disputato un'ottima gara. Noi un po' sottotono dal mio punto di vista, per quelle che sono state un po' le scelte finali, specialmente nel primo tempo abbiamo sbagliato troppo nel palleggio, nella scelta finale, a livello tecnico, e per essere una squadra che vuole ambire a essere un pochino più grande non ce lo possiamo permettere.
Ai microfoni di Mediaset era l'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco. Dall'1-1 dell'Olimpico tra i giallorossi e il Sassuolo passiamo ad un altro 1-1, quello del Franchi tra Fiorentina e Milan, che si sono prese un punto che non ha fatto contento nessuno, ma che permette ad entrambe di restare a galla. I viola si lasciano alle spalle la delusione dell'uscita dalla Coppa Italia per mano della Lazio, e in campionato continuano la striscia positiva di 7 risultati. Il Milan torna in trasferta dopo Benevento e Verona e mostra di aver compiuto un passo avanti. A segno Giovanni Simeone per la formazione di Pioli e Calhanoglu per quella di Rino Gattuso, che si è detto soddisfatto soprattutto per la continuità dei risultati dopo il derby e per lo spirito che a Firenze ha consentito ai suoi di compensare la stanchezza dopo le fatiche di Coppa Italia.
No, non volevamo perdere, perché sapevamo quello che avevamo speso al derby, sapevamo che qualche giocatore era in grandissima difficoltà fisica, però mi ha fatto la partita che dovevamo fare. Secondo me abbiamo rischiato pochissimo, è vero, abbiamo creato poco il primo tempo, ma il secondo tempo, dopo i gol, per la prima volta dici bene, siamo stati bravi a reagire, a pareggiare, e davamo anche la sensazione di poterla vincere all'ultimo. Però sono molto contento, perché sta cominciando a piacere la mentalità della mia squadra, una squadra che non molla mai, una squadra che sicuramente non è bellissima da vedere, ma stiamo cominciando a fare le cose da squadra.
Rino Gattuso, tecnico del Milan, che ha pareggiato 1-1 a Firenze contro la Viola. In conclusione, veniamo alle altre gare. Passo falso in zona Europa dell'Atalanta, che si è fatta battere in casa dal Cagliari per 2-1. Con lo stesso punteggio il Bologna è caduto al Dallara per mano dell'Udinese di Massimo Oddo, la quinta vittoria consecutiva. Bene la Sampdoria, che ha ritrovato la via della vittoria superando a Marassi la SPAL per 2-0, anche se entrambe le reti sono arrivate in extremis. La copertina di giornata per quanto riguarda la parte destra della classifica di Serie A spetta comunque al Benevento, che con un colpo di coda ha ottenuto la prima vittoria della sua storia nella massima serie. Allora ascoltiamo la telecronaca del gol partita di coda in Benevento-Chievo e poi il fischio finale.
Sempre Memusai, altra palla dentro, la mette fuori Cesar, che più che altro la prolunga, dove c'è D'Alessandro che la ripropone al centro. La palla passa per coda, che trova il gol del vantaggio, è il primo gol in questo campionato. Il Benevento è avanti, ed avanti lo possiamo dire in maniera meritata. Parte Viola con il sinistro, Sorrentino a grattarla via dalla linea di porta, ma non c'è più tempo. Finisce qui, arriva la prima vittoria in Serie A per il Benevento, che conquista i primi 3 punti della propria storia.
Questi tre punti al Benevento. Noi ricordiamo che la Serie A torna nel prossimo fine settimana, ma che poi il campionato italiano osserverà un turno di riposo nel fine settimana del 12-13 gennaio, una giornata di riposo alla quale tutti i giocatori hanno diritto per contratto. Ad ogni modo, il prossimo weekend il clou sarà in uno dei due anticipi del venerdì, con la Fiorentina che riceverà l'Inter, l'altro match in programma è Chievo-Udinese, poi la Befana ci porterà Roma-Atalanta, Napoli-Verona, Milan-Crotone e una serata con Cagliari-Juventus. Poi si ripartirà con una partita di cartello il 21 a San Siro, Inter-Roma.
Allora, non si è giocata soltanto la Serie A, si è giocata anche il campionato cadetto in Serie B. Dunque, ai primi tre posti tutte vincenti, Palermo-Frosinone-Empoli, con il Palermo che ha battuto la Salernitana per 3-0 con reti di Ciocev, Monachello e Iaialo. Il Frosinone è andato a vincere a Foggia in rimonta con doppietta di Ciofani, vittoria serena anche per l'Empoli che è passato a Perugia al Curi per 4-2, invece frenata del Bari che non è andato oltre lo 0-0 contro il Carpi, e per lo stesso Parma che resta in zona promozione. Dunque, in classifica adesso Palermo, per quanto riguarda le prime posizioni, Palermo 39, Frosinone 37, Empoli Bari 34, Parma 33, in zona playoff anche Cremonese, Cittadella a 32 punti con il Cittadella che si è imposto a Vercelli per 2-1 e lo Spezia che sale a quota 30. Per quanto riguarda la zona calda della classifica, adesso ultimo proprio la Pro Vercelli, scavalcata dall'Ascoli, Ascoli al quarto risultato utile consecutivo che è andato a vincere a Brescia per 1-0.
Ancora calcio, ma adesso in Australia, dove l'A-League non conosce sosta. Vediamo i risultati di questa giornata: Melbourne Victory Newcastle Jets 2-1, ad Adelaide Brisbane Roar batte Adelaide United 2-1, Sydney FC Perth Glory 6-0, Central Coast Mariners Wellington Phoenix 0-0. In programma oggi Western Sydney Wanderers Melbourne City e il 3 di gennaio Sydney FC Newcastle Jets.
In classifica sempre vola in testa il Sydney FC, gli Sky Blues hanno 34 punti dopo 13 giornate con 11 vittorie, un pareggio e una sconfitta, alle loro spalle staccato di ben 8 punti Newcastle Jets, poi a quota 19 le due squadre di Melbourne, Victory e il City, a 17 Adelaide United, a 16 punti il Perth Glory, fuori dalla zona playoff ma in ottima rimonta il Brisbane Roar di Massimo Maccarrone, a segno anche nella vittoria del Roar ad Adelaide. Brisbane Roar hanno 13 punti, così come 13 ne hanno i Central Coast Mariners, a quota 11 i Western Sydney Wanderers, chiudono la classifica i Wellington Phoenix con 7 punti. Proprio Wellington Phoenix hanno strappato un punticino in casa dei Mariners a Gosford. Ascoltiamo al riguardo le parole del tecnico, l'ex laziale Paul O'Conn.
We end the year with a point. You know, we look forward to 2018. You know, January is going to be a busy month for us. 5 games against some of the best teams in the country. So we're looking forward to that, and hopefully we can, you know, we can get back to scoring goals and hopefully post some more wins.
Ancora calcio, perché uno dei temi calcistici che hanno causato più speculazioni e voli di fantasia è la nomina del nuovo allenatore dei Socceroos. Dopo le dimissioni di Ange Postecoglou, che ha lasciato la guida della nazionale subito dopo la vittoria per 3-1 nello spareggio con l'Honduras il 15 novembre scorso, sono sorte e tramontate tante opzioni per la guida del gruppo.
Allora, ascoltiamo una delle opzioni più gettonate negli ultimi giorni, ascoltando l'opinione dell'esperto di calcio australiano Joe Russo.
Di tutti i colori, una volta Scolari, una volta Eriksson, una volta Arnold, e non è chiara la situazione. Infatti la settimana passata c'era una voce molto credibile che potrebbero dare la panchina per 6 mesi a Sven-Goran Eriksson, l'ex laziale, l'ex tecnico dell'Inghilterra, nel senso che lui prenderà la panchina da febbraio fino a luglio, ovviamente il compito di portare l'Australia ai mondiali e basta. E dopo Eriksson ci sarà Arnold per 4 anni, così forse la situazione migliore, almeno da quello che si sente in giro, ma delle voci incredibili, veramente Scolari, l'ex tecnico del Brasile, Arnold, che ovviamente rifiuta tutto dicendo che non mi hanno contattato. Adesso c'è Popovic, perché Popovic è stato esonerato dal club in Turchia, ma chissà cosa potrebbe succedere. Ieri infatti nel giornale hanno detto Popovic per prendere la panchina del CDFC e Arnold direttamente alla panchina dei Socceroos. Veramente c'è l'incredibile in questa situazione.
Quando si saprà con certezza, secondo te?
Secondo me ormai si passa a gennaio, perché ormai è Natale, non si deciderà nulla finché passeremo, diciamo, questo periodo di vacanze, ma alla fine non prima di gennaio.
Insomma, siamo a gennaio, quindi forse mancano davvero pochi giorni alla notizia, staremo a vedere. In conclusione, spazio al tennis questa mattina, perché la stagione delle racchette è iniziata proprio ieri. Gli uomini sono impegnati a Doha, in Qatar, a Pune, in India e a Brisbane. Nel Queensland ci sono anche le donne ed entrambi, uomini e donne, sono impegnati anche a Perth, dove l'altro ieri è iniziata la Hopman Cup.
E il protagonista, come lo scorso anno, è Roger Federer. Un anno fa lo svizzero arrivava in WA tra mille incognite dopo sei mesi di sosta forzata, con dubbi inevitabili anche sulle sue condizioni fisiche e sul suo futuro. In realtà, dopo la Open Cup dello scorso anno, si può dire che l'elvetico abbia vissuto a 36 anni una delle stagioni migliori della sua carriera, vincendo Australian Open e Wimbledon, oltre a tre Master 1000 come Indian Wells, Miami e Shanghai, e poi anche i titoli di Halle e a casa sua a Basilea. Ha concluso la stagione al secondo posto alle spalle di Nadal per una manciata di punti. Tra l'altro, Nadal ha rinunciato a giocare a Brisbane per i postumi di un infortunio. Tutte circostanze che, aggiunte agli acciacchi di Djokovic e Murray, alla non completa esplosione dei rincalzi di lusso come Dimitrov e Zverev, pongono Federer addirittura in pole position anche per questa edizione degli Australian Open. Intanto la sua Hopman Cup è iniziata con un successo in due set sul giapponese Sugita. Allora ascoltiamo che cosa ha detto Federer al termine del match.
Yeah, they went okay. I don't know who followed after this, because maybe you guys shut down the news and don't follow anything else other than the Hopman Cup, but I did go on to win Melbourne after that and a few more tournaments. No, it's been an absolute dream run. It's gone by too fast, to be honest. You know, when you're having fun, things go too fast. But what a year it's been. Couldn't be happier. It was such a huge surprise, and I'm healthy, had a great off season, and so just so pleased to have had the year that I had, and hopefully another good one maybe this year.
Lo aspettiamo a Melbourne ormai, eh?
Eh sì, arriva giorni. Roger Federer, con il quale concludiamo il primo programma del 2018 per quanto riguarda la nostra trasmissione, che tornerà come sempre domani dalle 8 alle 10.
Grazie per l'ascolto per oggi, ancora tantissimi auguri di buon 2018. Ringraziamo anche i colleghi che hanno collaborato alla realizzazione del programma di oggi, e niente, come sempre vi diamo appuntamento a domani.
Da Dario Castaldo e Virginia Padovese è davvero tutto, ciao!
Ciao, buona giornata!
sbs.com.au/italian